insomma, la prima pagina. E devo dire, sì, sono d'accordo, insomma, con Matteo. Mi ricordo sabato ne avevamo parlato ironizzando su questo improvviso infortunio di Balotelli, sì. Non ci credeva nessuno, e insomma, mi sembra sia stato anche molto onesto con te a dire il motivo. Poi non so se Balotelli risponderà tramite qualche tweet, qualche cosa, non lo so, però mi sembra che Balotelli abbia fatto piuttosto male alla nazionale già ai mondiali, e chi era là ce lo ha raccontato molto bene, e anzi quello che è uscito poi dopo è stato ancora, no, via via sono usciti in retroscena ancora peggiori su quello che è stato il comportamento di Balotelli, e non solo, però insomma Balotelli è stato un po' il capofila di un certo tipo di comportamento in Brasile. Ecco, credo che francamente in questo momento la nazionale tutto abbia bisogno perché di Balotelli.
Indubbiamente, poi magari ci andiamo più avanti nel Pentasport su quella che sarà anche l'atmosfera questa sera a Marassi per Italia-Albania, partita che se vogliamo...
Speriamo di vedere perlomeno, non quello che abbiamo visto a Milano, ma non a quello di gioco, perché io sono rimasto veramente allibito da quel lancio di fumogeni, assurdo, insomma, credo che ci siano dietro anche dei messaggi politici che magari andrebbero un pochino più, no, compresi.
Senti Ernesto, invece oggi che sensazioni ti sei portato via dalla sala stampa del Franchi dove hai seguito Mario Gomez?
Ma senti, ti dirò, molto simpatico Gomez, molto bravo col suo italiano, me lo aspettavo sinceramente forse un pochino più grintoso, però evidentemente abbiamo tutti quanti un'idea di Gomez un po' diversa da quella che in realtà è, no? Ce lo aspettiamo che sia bravissimo sui colpi di testa, che abbia bisogno dei cross, e poi in realtà appunto glielo abbiamo anche chiesto oggi, lui dice ma insomma io in realtà a me basta che arrivi la palla in qualsiasi modo, a me piace anche giocare con la squadra, quindi e poi magari abbiamo appunto l'idea di un appunto Panther tedesco che va nell'area di rigore avversaria, spacca tutto, entra di gomito eccetera, invece mi sembra un tipo molto più diverso, diciamo, ecco, meno cigno, ecco, come ce lo aspettavamo, e insomma anche il fatto che alla domanda sul insomma se non è il caso che un campione come lui adesso si prenda sulle spalle della Fiorentina, è un po' nicchiato, mi dà l'impressione appunto di un carattere diverso che dobbiamo imparare a conoscere e che insomma vogliamo conoscere, non vediamo l'ora di conoscere, soprattutto.
Matteo Marani, ti abbiamo recuperato, eccoti Matteo.
Sì, tanto per cambiare, sto sull'Appennino, sono in viaggio.
Vabbè,
ormai tappa fissa. No, stavo ascoltando le considerazioni di Ernesto, in effetti la cosa divertente di Gomez, che è un paradosso, cioè Gomez, allora uno se lo immagina, ha un tavolo di una birreria tedesca con una birra in mano, in realtà è il meno tedesco dei tedeschi, nel senso che ha una sensibilità più cosmopolita, non a caso gli piace Firenze, non a caso ha scelto Firenze, quindi ha poco come scelte di vita del tedesco tipico. Considerate che i tedeschi non si spostano quasi mai dalla Germania, cioè l'ultima generazione straordinaria, a parte Prost, è andato al Real Madrid, nessuno se n'è andato, per dire Kramer e no al Napoli, quindi c'è un tedesco che si muove in questo senso, è importante. Poi uno se lo aspetta appunto gladiatorio nel modo di giocare, e poi invece ti accorgi che è un giocatore che ha caratteristiche diverse, non è quello che spacca l'area, semmai è uno che cerca di finalizzare il gioco della squadra. Te lo aspetti come uno che non ha paura di niente, invece credo che qualche fragilità lui ce l'abbia, ha una delicatezza, fragilità, lo dimostra anche la difficoltà subita l'anno scorso per rientrare, insomma a questo rapporto anche col dolore che magari da un colosso come lui non te lo aspetteresti. Quindi Mario Gomez è un paradosso, però battute a parte, credo che se la Fiorentina riesce a dare una svolta a questa stagione la può dare solo lui, non ci sono troppi dubbi. Cioè l'unico giocatore che in questo momento può cambiare il corso della stagione della Fiorentina, altrimenti se non dà lui questa svolta veramente si rischia di fare una stagione proprio brutta.
E fra l'altro anche a conferma di questo mi sembra, tornando da Ernesto, che Gomez sia consapevole di doversi prendere la Fiorentina sulle spalle anche a livello psicologico, tant'è vero che oggi mi sembra che lui per primo abbia inserito un po' la retromarcia sul discorso della sensibilità, sulla squadra che ha le gambe bloccate per le pressioni. So come hai letto quelle risposte, Ernesto, però mi sembravano abbastanza lontane da quel che ha raccontato Montella dopo il Napoli.
Sì, e anche poi Pradè,
e Pradè,
quello che ha raccontato Montella è stato poi confermato da Pradè. Beh sì, lui ha detto, beh, è successo anche al Monaco, no? Chiaramente quando le cose non vanno bene è chiaro che l'atmosfera nello spogliatoio insomma cambia, non può essere più quella spensierata e allegra della Fiorentina degli ultimi due anni, ma questo è abbastanza evidente, abbastanza normale. Mi sembra che Gomez abbia una gran voglia di far gol, questo l'ho ribadito in ogni risposta, anche quando non c'era nella domanda la questione, ed è veramente una banalità, però è così, è veramente l'unica medicina che lo può un po' risollevare questa, perché come diceva Matteo, appunto, evidentemente ha una sensibilità importante, e questo peso di questo gol che manca comincia a essere un po' tanto. Sono d'accordo sul fatto che però appunto è veramente Gomez l'arma che ti può cambiare un pochino il volto alla stagione, anche indipendentemente da quello che può essere poi il piazzamento finale, ma recuperare Gomez per la Fiorentina vorrebbe dire dare un senso anche a un tentativo di diventare grande che la Fiorentina lo scorso anno, soprattutto lo scorso anno con quella campagna acquisti fece, e che è rimasta un pochino così nei sogni, sulla carta, per sfortuna e per motivi che sappiamo bene. Quindi insomma credo che la Fiorentina si meriti di vedere un po' di Mario Gomez, di poterselo godere un po', e visto che c'è un Babacar che sta andando molto bene, chissà che questa coppia non inizia a funzionare davvero.
Matteo, che idea ti sei fatto di questa sensibilità della quale hanno parlato prima Montella, poi Pradè? L'immaginavi una Fiorentina così sensibile?
Ma guarda, io credo che loro debbano dare anche qualche giustificazione, ovviamente, sia Montella che Pradè, e quindi a questo, diciamo, forse un po' ci si aggrappa anche in questo momento. Io credo che le squadre tutte sentano la pressione, tutte quando le cose vanno male fanno fatica a reagire. Può darsi che non ci siano in questa squadra grandi leader, grandi trascinatori, poi a volte te ne basta uno o due in un ambiente per dare la svolta. Ci sono diversi ragazzi giovani, magari può essere anche questo un motivo, però io credo che la Fiorentina abbia risorse importanti e significative, per cui quel discorso lì francamente non lo si può accettare. Cioè tutte le squadre devono trovare una forza per reagire anche alle critiche. Devo dire, tutto sommato, non mi sembra che sia stato in questo caso neanche troppo pesante la critica. Cioè qualche contentezza c'è, l'abbiamo avvertita tutti, si sente, però ecco, non mi sono sembrate critiche feroci come invece in passato ci sono state, non solo a Firenze ma anche da altre parti. Ecco, le pressioni io le considero di altro tipo quando sono veramente pesanti.
Il resto, che Fiorentina ti aspetti alla ripresa? Cioè, hai speranze o secondo te c'è il rischio di proseguire l'altalena? Cioè sconfitta, magari una vittoria in Europa League, pareggino deludente, poi un'altra vittoria?
E anche che Verona ti aspetti, perché oggi ti abbiamo sentito alla grande
su
Radio Verona.
Come avete fatto a sentirmi? Non lo so.
Non ti preoccupa.
Sentiamo tutto.
Vabbè, detto questo, che Fiorentina mi aspetta? Mi aspetto una Fiorentina che sia, diciamo, che ritrovi un pochino una strada, che la scelga e che la intraprenda e che ci creda, perché abbiamo visto una Fiorentina, tante Fiorentine in questo inizio di stagione, che poi alla fine però non hanno convinto fino in fondo. Quindi mi aspetto che Montella faccia delle scelte anche importanti, se in questo momento alcuni giocatori, per esempio Cuadrado, sono da recuperare, magari usando un po' di più il bastone, che si usi il bastone. Credo che la Fiorentina in questo momento debba ricorrere insomma un po' a tutto e debba trovare dentro di sé appunto una chiarezza tattica e tecnica che fino a questo momento non si è visto. Il calendario è facile, ma fino a un certo punto, fino a Natale, perché queste prime tre partite sono due trasferte, non facili, perché il Verona comunque non è il Verona dello scorso, in casa è sempre difficile, poi il campo lo sappiamo è sempre pesante, insomma ci sono di solito a Verona la Fiorentina fatica, e Cagliari, dove storicamente la Fiorentina perde anche nei momenti migliori, e poi c'è la Juventus in casa. Ecco, sono tre partite in cui tu devi invertire tre tabù, due tabù almeno, quello di Cagliari e quello delle partite in casa, perché ricordiamo che la Fiorentina ha perso 8 volte al Franchi nel 2014, sono tantissimi, quindi è da lì che si vede che Fiorentina sarà. Queste tre partite davvero diventano, non dico tre finali perché sennò diciamo sempre le stesse cose, però insomma sono tre partite importanti davvero.
Matteo, c'è da fidarsi meno di Mandorlini e Toni o di Zeman?
Ah, guarda, di tutti e due c'è da fidarsi poco.
Sono pericolosi.
Il Verona, come diceva Ernesto, non è quello dell'anno scorso, però secondo me c'è anche qualche punto in meno rispetto a quelli che meritava, perché quella squadra gioca, è una squadra solida, una squadra ben organizzata e che può mettere delle difficoltà e che ha bisogno ovviamente di mettere insieme dei punti, perché anche a Verona c'è un po' di insoddisfazione dopo la grandissima annata scorsa. È una società che lavora molto bene, io credo che Sogliano sia uno dei migliori operatori, quest'anno loro hanno fatto la scelta di cedere perché hanno seduto diciamo, i giocatori più da mercato, però è una squadra anche di esperienza, dai Toni ai Marte, insomma è una squadra che sul proseguo anche del campionato io credo che si riprenderà, magari dalla prospettiva della Fiorentina aspettare un attimo per riprendersi. E sul discorso di Zeman poco da aggiungere, credo che Zeman sia per me è come dire la conferma, perché temevo che si fosse perso Zeman, invece insomma da estimatore del suo calcio sto rivedendo la sua squadra, è una squadra che può tutto e che può mettere in grande difficoltà la Fiorentina se la Fiorentina non la interpreta nella
maniera giusta, soprattutto dal punto di vista del ritmo, no?
Esatto, della velocità, della profondità, della capacità di ribaltare, sai, con Kossu Sau è una squadra velocissima di Barbo, quindi è veramente ti chiede un grande sforzo fisico. Io la Fiorentina che l'ho vista l'ultima l'ho vista proprio male, quindi anche da questo punto di vista qua sul ritmo, se avessi una squadra lenta, una squadra bloccata, con la velocità di Zeman ti può creare molti molti problemi, ma auguriamoci che da qui alla partita quella di Verona sia una Fiorentina diversa ovviamente.
Matteo, una Fiorentina diversa. Matteo, sì. Grazie e buona serata.
Grazie a voi. Ciao, buona serata.
Ciao Matteo.
Grazie ancora al direttore Guerin Sportivo. Da Ernesto invece voglio sapere, secondo te, Ernesto, con la palla di vetro che vede il futuro, chi è che...
Io ho sempre sulla tirania, notoriamente.
È per questo che ti stimiamo in modo infinito. Sì. Chi è che secondo te da qui a gennaio può riuscire in qualche modo, se non proprio a ribaltare i giudizi, quantomeno la posizione un po' marginale, Badel, Marin, Joaquin, Basanta, tutti questi giocatori che da un lato sembrava fossero già bocciati, dall'altro hanno ancora tempo però per dimostrare di poter valere la Fiorentina?
Ma intanto diciamo che è vero che, come ha detto Pradè, la società non è mai entrata nelle faccende tecniche, nelle scelte di Montella, però è anche vero che, e lo ha fatto anche pubblicamente, insomma,
Pradè, il sussurro è arrivato al tecnico.
Insomma, del tipo, sì, ok, non ti piacciono, però facceli vedere, insomma, questi giocatori, o comunque prima di bocciarli completamente, vediamoli un po' in campo. Detto questo, io credo che Marin sia il giocatore che ha più tecnica, e considerando che la Fiorentina di tecnica ha bisogno, di velocità ha bisogno, di giocate di prima, c'è stato nel ritorno con il PAOK, se vi ricordate, un passaggio di prima no look, si dice così,
il primo pallone che ha toccato, mandò quadrato in porta,
bravissimo, esatto, me lo ricordo. Quel tipo di gioco lì è quello che faceva Rossi, Giuseppe Rossi, cioè quelle sono giocate che nella Fiorentina negli ultimi 2-3 anni abbiamo visto fare a Rossi. E sono proprio quelle giocate che alla Fiorentina mancano come il pane, perché sono quelle accelerazioni improvvise che ti fanno uscire dal tiki taka un po' stanco, che ti fanno uscire da un ritmo che poi finisce per far chiudere gli avversari e per arrivare lì al limite dell'area a giochicchiare aspettando magari...
Ti rende prevedibile.
Esatto, l'invenzione di Ilicic, che figuriamoci, o quella di Cuadrado. E quindi credo che Marin debba trovare lo spazio, ci sia uno spazio per la tecnica e le capacità di Marin. Joaquin, non so cosa sia successo sinceramente, non l'ho ancora capito. L'anno scorso a me era piaciuto per quello che l'avevamo visto, io credo che possa essere importante, ma tornando Gomez e Babacar forse come al solito non avrà spazio tattico. per giocare.
L'italiano è migliorato notevolmente, ormai praticamente Mario Gomez parla senza il minimo problema, segno evidentemente anche di una professionalità che va oltre il campo, però lo sentirete, è lui il primo in questo momento ad aver voglia di parlare soltanto con le reti, lo ha espresso oggi in conferenza stampa il concetto molto molto chiaramente. Noi andiamo a sentirci la prima parte delle parole di Mario Gomez oggi.
Prima sto bene, la voglia è sempre, anche quando siamo in una situazione più comoda che adesso, però il calcio è così, secondo me non dobbiamo lamentare troppo, perché la unica cosa che aiuta adesso è lavorare sul campo, lavorare sull'allenamento, migliorare le cose al campo. Non tutto è male, facciamo anche cose molto bene, però sì, possiamo dare di più.
Ecco, è vero che dopo un lungo periodo in cui un attaccante non segna diventa un problema anche psicologico, e che problema a livello psicologico?
No, io ho detto prima dell'infortunio di questo infortunio alla coscia, ho detto che mi mancava un po' la tranquillità, però adesso dopo sono guarito, mi sento molto bene all'allenamento, ho fatto adesso 4 settimane o 3 settimane con la squadra in allenamento con tanta forza, con anche con spirito. Secondo me ho giocato queste 2 partite che ho giocato con tante opportunità. Sì, e sì, manca il gol, però parliamo sempre, o sempre no, però da tanto tempo sempre di questo gol. Il calcio è così, per me è importante come sto in campo, come se ho l'opportunità per segnare o no. Al fine la fortuna davanti della porta arriva, però anche qui non è un punto che si deve dire per quello, devo continuare, devo andare così come le ultime 2-3 settimane, devo concentrare, devo forzare. La voglia per segnare è sempre quello, è il mio caratteristica di calcio, segnare, e per quello sicuro è difficile dopo un tempo lungo così, però non è che ho giocato un anno e non ho segnato, ho avuto un tempo che non ho giocato tanto, e non si torna e fa subito le stesse cose come prima. Si deve cercare trovare il ritmo, e per quello adesso sono io, siamo a un punto che non tutto è detto, non dobbiamo parlare troppo, perché mancano tanti punti, mancano gol, mancano cose che possiamo fare al campo, però queste cose si deve migliorare al campo quando abbiamo l'allenamento.
Ciao. È indiscutibile che in questa nuova fase c'è una grande attesa per una coppia tedesca, cioè sì, c'è una grande speranza per Marin Gomez. Allora volevo sentire il tuo giudizio su Marin, come lo vedi, e dov'è che lui potrebbe davvero aiutarti, e qualche ricordo di insieme.
Sì, però anche qui non possiamo farlo Marine, io o Babacar, Ilicic, non è quello, dobbiamo farlo come squadra, dobbiamo farlo come tutti insieme, che possiamo fare meglio in difesa però anche in offesa, e per quello non è solo di aspettare a una cosa, dobbiamo cercare di essere un gruppo come dice Sì, sì. Sì, io penso che siamo uniti, però in campo tutti dobbiamo lavorare per l'offesa, però anche per la difesa, e per quello non è solo che adesso io mi sento bene e vado al campo e si cambia tutto. Noi siamo una squadra che io ho bisogno di aiuto della squadra, però anche io posso dare quando sono in forma, posso dare alla squadra qualcosa, però non è così che adesso Marin e io siamo bene e si cambia tutto. Spero cerco di cambiarlo, però anche Marco ha giocato quasi mezz'anno niente, e per quello lui ha bisogno di ritmo, lui ha bisogno di giocare, però è un calciatore che sono sicuro che lui fa la sua carriera, una bella carriera, perché lui ha tutto che devi avere un attaccante. Per quello io sono molto contento che lui è qua, perché anche questo inizio della stagione non era buono, e lui ha fatto tante cose importanti per noi, perché sennò non so dove siamo adesso senza questo che lui ha fatto.
Ciao Mario, in queste settimane si è parlato anche di una fragilità, diciamo, psicologica della squadra, della Fiorentina, un gruppo che sente molto la pressione di essere debitrice nei confronti dei tifosi della vittoria, no? Ci ha detto il direttore sportivo Pradè che nello spogliatoio c'era un'area difficile dopo la sconfitta con il Napoli. Tu sei un campione, sei arrivato qui, c'erano 15.000 persone ad attenderti, immagino che le pressioni siano forti. Però ti chiedo se ti senti anche di prenderti sulle spalle la squadra.
No, io un gruppo debole, che è un gruppo debole? I squadre che hanno 30 punti adesso non si parla di questa cosa, però quando si perde una partita è sicuro che tutti stanno un po' nervosi, anche quando la Juve non vince 3 partite si cambia un po' l'atmosfera, si cambia tutto, e anche al Bayern era così, è normale. Non è che la caratteristica di questa squadra è totalmente diversa delle altre. Noi abbiamo giocatori forti, però in queste situazioni, già l'ho detto, non è importante pensare troppo o parlare troppo. Importante è essere in campo con 100% di dare, e quando si fa questo la fortuna arriva, e quella è la cosa che possiamo fare, no? Non parlare di cose psicologiche, perché questo si cambia solo con vittoria.
Sport di Radio Blu.
Non so esattamente com'è la situazione a Firenze, nello specifico zona stadio, qui a Prato per il momento andiamo avanti a fulmini e tuoni, credo che non sia stato comunque un pomeriggio semplice nemmeno per la Fiorentina. Duccio Zoccolini, ben trovato, ciao Duccio.
Ciao, ciao Tommaso. Dico che per il momento la pioggia ha dato un po' di tregua, però comunque la Fiorentina si è allenata sotto l'acqua e sotto, tra l'altro, anche una pioggia molto molto intensa, quasi un temporale veramente, che si è abbattuto nel primo pomeriggio su Firenze. Una situazione meteorologica un po' strana, perché comunque si alternava addirittura raggi di sole a pioggia forte, e tra l'altro poi avremo modo di parlarne, però anche un problema che ha tirato fuori lo stesso Mario Gomez riguarda il terreno di gioco dei campini, sì, che ha un drenaggio un po' particolare e quindi non è il massimo della vita in questo momento.
Sì, fondamentalmente al di là poi dei terreni di gioco della Serie A, sui quali
tipo quello di Marassi,
chiaramente ci aspettavamo tutti una risposta dal Gomez tedesco abbastanza scontata, nel senso che se poi si mettono in parallelo gli stadi italiani, non solo i terreni di gioco ma proprio gli stadi, con quelli tedeschi, c'è da rimanerci parecchio male. Però insomma Gomez ci ha fatto intendere che anche ai campini non è che ci sia un pratino all'inglese, per intendersi.
No, tra l'altro abbiamo avuto l'opportunità di entrare all'interno del centro sportivo, sapete, no, che comunque ogni meno tanto ci vedono lì dentro e meglio stanno, ma questo è casa loro, quindi fanno quello che vogliono. Comunque siamo entrati per assistere ad una rifinitura prima di una partita di Europa League, se non mi sbaglio la trasferta contro il POC di Salonicco, e comunque vi avevo raccontato che al centro sportivo i lavori in corso sono veramente continui, cioè ci sono sempre ruspe, un cantiere praticamente sempre aperto, perché anche dal punto di vista delle strutture e delle infrastrutture ci sono delle migliorie settimana dopo settimana. Per quello che avevo potuto osservare io, il terreno mi sembrava in ottime condizioni, ma Tommaso, ovviamente il drenaggio dopo la pioggia è un qualcosa che sì, si percepisce solo e soltanto giocandosi e comunque allenandoci sopra, quindi da questo punto di vista ci rimettiamo alle parole di Mario Gomez. Io mi limito a riportare che spesso in passato comunque la Fiorentina ha deciso di non allenarsi ai campini ma di spostarsi
al Franchi
anche per proprio quello, per questo motivo. Sì.
Vabbè, magari ce lo segniamo questo aspetto, e poi sabato alla vigilia della trasferta di Verona sentiamo che ne pensa Montella, che oggi comunque ha diretto l'allenamento, no?
Sì, come dicevo in precedenza, sotto l'acqua sono rientrati già ieri due giocatori, Stefan Savic e Milan Badel. Ovviamente non si è allenato Manuel Pasquale, che sta facendo, ha già iniziato ovviamente le terapie del caso proprio per recuperare dal brutto problema muscolare, perché non si tratta di un semplice stiramento, ma qui ragazzi, insomma, ci aspettiamo addirittura di vederlo tra un mese nella migliore delle ipotesi, speriamo davvero di non rivederlo solo e soltanto nel 2015, ma forse una settimana ci sarà una visita di controllo per determinare il problema tendineo. Noi ovviamente incrociamo le dita anche per lo stesso giocatore, che tra l'altro Tommaso ha anche una situazione contrattuale particolare, perché verrà rinnovato il suo contratto in modo automatico al momento in cui sì, raggiungerà le 20 presenze con almeno 45 minuti giocati. Questo infortunio forse complica anche un po' quelli che sono i suoi piani contrattuali, quindi aspettiamo ovviamente anche di capire qualcosa su questo in futuro. Non si è allenato nemmeno Alberto Aquilani, che questa sera giocherà, vediamo se Antonio Conte deciderà di schierarlo in campo a Genova contro l'Albania.
Sì, fra l'altro, se me lo passi, poi lo sentiremo, direi tra i meno colpevoli Aquilani a livello di voglia di faticare, nel senso è arrivato domenica, poverino, no?
Sì,
cioè
sì,
non penso Conte si riferisse alle 48 ore di Aquilani, ecco,
no,
quando
no,
ha detto
no,
manca
no,
la voglia di faticare.
No, credo insomma il riferimento fosse al primo gruppo, ecco, non al gruppo degli esperimenti, perché poi con tutto il rispetto per Giovinco, Caca, Gabbiadini, Destro, insomma ci sono Antonelli, insomma sono tanti giocatori che comunque insomma da questo punto di vista non sono dei titolari anche nella nazionale italiana, quindi il riferimento di Conte era ovviamente ad altri, ai big. Comunque Aquilani non si è allenato quest'oggi, iniziano le prove di formazione, le prove tattiche in vista di Fiorentina e la Sverona, ma l'impressione è che tutto verrà deciso solo e soltanto tra giovedì e venerdì, quando torneranno i titolari, quando torneranno anche gli altri 7 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, e vediamo se davvero Montella vorrà continuare sulla strada intrapresa del 3-5-2 con Cuadrado a destra e con un punto interrogativo sulla sinistra, perché Vargas tornerà ad allenarsi giovedì pomeriggio nella migliore delle ipotesi. Alonso obiettivamente ha dimostrato dei limiti evidenti in quel ruolo e non vedo altri giocatori, Tommaso, che possano svolgere insomma il ruolo di esterno sinistro.
Ecco, a proposito appunto del ruolo di esterno sinistro, bella bega il fatto che Vargas sia dovuto andare comunque in Sud America a giocare le sue amichevoli col Perù, mentre per quanto riguarda la Colombia, Juan Guillermo Cuadrado sta giocando adesso da titolare con la Slovenia, non gioca Kurtic è in panchina,
parte in panca, sì.
Esatto, non so Duccio se ti aspetti anche un maggiore impiego da parte di Vincenzo Montella proprio per Yasmin Kurtic.
Sì, obiettivamente sì, ma perché andando proprio a vedere un po' i prossimi impegni della Fiorentina, ragazzi, sono veramente in 29 giorni, sono 7 gare, quindi insomma si gioca veramente tantissimo tra campionato ed Europa League prima della sosta natalizia, quindi sicuramente anche nelle due sfide, permettetemi di dire, insomma inutili, quasi inutili del gironcino di Europa League, ci sarà spazio anche per quei giocatori che ultimamente abbiamo visto un pochino meno, quindi nella trasferta contro il Gigante e poi nella sfida interna che chiude il gironcino contro la Dinamo Minsk, sicuramente ci sarà spazio anche per il giocatore sloveno. È chiaro ragazzi che nel caso in cui Conte, scusate, lapsus, perdonatemi, gravissimo, nel caso in cui Montella decidesse di tornare al 4-3-1-2 con un centrocampista avanzato a fare il trequartista, le possibilità appunto anche per Kurtic in mezzo al campo sarebbero più alte. Con il 3-5-2 la vedo un pochino più dura, perché con Pizarro, Borca Valero e Aquilani in questo momento magari è difficile anche riuscire a trovare il posto da titolare, la maglia da titolare.
Credo che le certezze ad oggi possano essere Gomez e Babacar. Poi vediamo, anche dietro non so se poi alla fine Gonzalo Rodriguez partirà dal primo minuto o magari non si possa rispolverare Basanta nella difesa a tre.
Io sulla difesa credo che non rinuncia a Gonzalo, però per quello che sono riuscito a capire un po', per come si è comportato
Tomovic, Gonzalo, Savic,
sì, Tomovic in campo essere... proprio adesso è contro la Grecia titolare.
Potrebbe essere un po' la conferma della difesa a tre appunto dei titolari, però vediamo un po' quello che succederà nel corso dei prossimi giorni. Gonzalo, come gli altri, è rimasto a Firenze, si è allenato tutti i giorni, tra l'altro sono stati degli allenamenti molto molto intensi, un po' particolari e diversi rispetto a quello che viene fatto durante la settimana normale con le partite, proprio perché sono andati a lavorare proprio anche sulla muscolatura, sul carico di lavoro sicuramente più massiccio rispetto alle settimane passate. Questa è stata una scelta di Vincenzo Montella, non la definirei, Tommaso, richiamo di preparazione atletico, perché Montella non piace, però comunque il concetto è abbastanza simile, ecco, da questo punto di vista. Davanti sono sempre più in rialzo le quotazioni di Gomez come titolare, e potrebbe essere la volta buona veramente per vederlo dall'inizio, perché è un giocatore che ha bisogno di giocare, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Direi che, con tutto il rispetto, però la difesa del Verona può essere
anche
e poi c'è anche quella del Cagliari, quindi figurati te.
Sì, però magari quella del Cagliari è un pochino più alta, e quindi magari avere un giocatore più veloce potrebbe aiutare,
ragazzi,
in quell'occasione, ma
se passo alla volta, no, direi un passo alla volta, nel senso che poi è vero che ai fini della qualificazione è inutile, però comunque devi andare in Bretagna a giocare contro il Ging Camp, anzi, a proposito, è scontato, ma insomma saremo ovviamente presenti già da 48 ore prima della gara, e quella sarà una serata nella quale immagino il turnover sarà massiccio, proprio perché saremo a metà strada tra la trasferta di Verona e quella di Cagliari. Quindi
gioca Marin titolare.
Potrebbe essere un'idea, sì.
Mi sbilancio a una settimana, però potrebbe essere la volta buona per vederlo dall'inizio, anche perché poi in campo dal primo minuto Tommaso, Gomez e Marini insieme ancora Montella non li vede, quindi potrebbe essere Gomez domenica con il Verona e poi Marini giovedì prossimo in Francia.
Va bene, Duccio, grazie, programma regolare, insomma, anche domani, giovedì e venerdì, un'unica seduta, no? Mai doppia.
Domani mattina, poi giovedì, venerdì e sabato allenamenti al pomeriggio. Concludo con la presenza, la lista dei presenti, dei dirigenti presenti oggi al centro sportivo. Ho visto Daniele Pradè, Edoardo Macià, Andrea Rog, il direttore generale, che da circa un mese, anzi meno, da 3 settimane lavora in Fiorentina, segue quotidianamente anche gli allenamenti della prima squadra. C'erano anche oggi un po' di giovani che poi nel corso della settimana torneranno ad allenarsi agli ordini di mister Federico Guidi, allenatore della primavera, anche perché poi insomma anche la primavera torna in campo nel fine settimana e torneranno appunto i giocatori impegnati con la nazionale, quindi il gruppo andrà via via ricomponendosi verso i 33-34 effettivi, e Iacovenko e Landaui, caro Tommaso, torneranno a fare
tennis, insomma, avranno meno spazio in partitella rispetto a quello che hanno avuto in questi 10 giorni, mi sa. Il mercato è fatto soprattutto di voci e quindi magari a riferimenti anche poco concreti. Comunque continuiamo a registrare parecchie voci europee su Cuadrado, quasi si fosse tornati indietro all'estate. Ieri parlavamo di una sorta di derby tra Barcellona e Real Madrid, così come anticipato da alcuni organi di stampa spagnoli. Oggi poi in realtà anche dall'Inghilterra è arrivato qualcosa con lo United, sì, che potrebbe tornare alla carica per Cuadrado. La grande differenza, lo dicevamo poi anche oggi con Giuseppe Calabrese nel filo diretto, è che appunto oggi rispetto a 3 mesi fa, se vuoi comprare Cuadrado sai come fare, c'è la clausola e via.
Posto sì, anche che, perché insomma, poi il valore di Cuadrado forse ad oggi è anche un pochino più basso rispetto a quello che poteva avere nel periodo in cui stava facendo un ottimo mondiale. E poi alla fine le squadre in Europa che possono prendere Cuadrado sono 3-4, sono i due Manchester, potrebbe essere il PSG e le due spagnole. Poi non vedo altre squadre che possano arrivare, a parte il Bayern Monaco, con 40 milioni di euro, come era originariamente la cifra che voleva la Fiorentina per il Cuadrado. Adesso appunto c'è la clausola rescissoria che potrebbe permettere a chi lo voglia di prenderlo Cuadrado.
Da segnalare poi anche tutta un'altra serie di dichiarazioni. Ho visto ad esempio il procuratore di Ledesma, che a Firenze Viola prova un po' a tirare la volata, piace molto alla Fiorentina, ha detto insomma bisognerebbe poi vedere se davvero la Fiorentina a gennaio è così interessata a seguire Ledesma. Ci credi ciecamente, vero Sardegna?
No, no, per me è completamente finito, l'ho visto no davvero l'ho visto giocare un paio di volte quando Biglia era infortunato, tra l'altro Biglia sta facendo un campionato
pazzesco.
Cioè. E una volta Pioli l'ha tolto addirittura all'intervallo, non si muove più, quindi io eviterei di andare a prendere.
Sai chi sta peggio di Ledesma?
No.
Božinov, che la giornata scorsa in Serie B è stato messo al quarto d'ora del secondo tempo e tolto al 35esimo del secondo tempo.
Ma magari si è fatto male.
No, non si reggeva proprio in
piedi. Benissimo.
Tutt'altro profilo invece è quello di Podolski, che fa intendere come il suo futuro possa essere anche lontano da Londra e dall'Arsenal. Su questo profilo però insomma basterebbe fare un pensiero su qual è l'ingaggio di Podolski per farsi un'idea probabilmente di quanto sia inavvicinabile un'operazione di questo tipo. Tra pochissimo buttiamo un occhio anche sui nostri avversari e poi più tardi avremo ai nostri microfoni una vera e propria bandiera del Verona. Prima però di andare un po' a spulciare gli allenamenti che oggi ha sostenuto la squadra di Mandorlini, il consueto appuntamento del martedì, il punto editoriale se preferite del nostro Stefano Prizio, che oggi va a toccare un argomento sicuramente molto caldo, del quale si è velatamente parlato negli ultimi tempi, la sensazione cioè che questo terzo anno sia partito in modo indiscutibilmente difficile, come capita quando la sensazione è quella di essere arrivati alla fine di un ciclo. È chiaro, siamo ancora a metà novembre, quindi è molto presto, ma è indubbio che questa sia un'atmosfera, un alone che abbiamo respirato intorno alla Fiorentina, tant'è vero che insomma non più tardi di qualche giorno fa proprio lo stesso Frade ha risposto a domande sotto questi aspetti. Sentiamo che ne pensa Stefano Prizio nell'editoriale.
Chiudere un ciclo nello sport credo somigli molto ad archiviare il passato e poi all'aprire una nuova fase della vita di una persona. Tutto si sogna, si pensa e si fa in funzione di un nuovo inizio, alla ricerca di vittoria e felicità. La Fiorentina di questi tempi, così infelice e depressa, sembra proprio una squadra a fine ciclo, accasciata da tante sfortune, incapace di cambiare e ritrovarsi. Bisognerà chiudere e ricominciare. E come nella vita degli uomini, si ricomincia dalle parti migliori, dalle doti innate, dalla parte di talento vero che ad ognuno di noi è stata donata. Pazienza se per un nuovo inizio si deve rinunciare alla bella automobile o alla motocicletta, ai vecchi libri o ai vecchi dischi. Della squadra di oggi mai rinunceremmo al solo Babacar. Il resto, Cuadrado compreso, serve per ripartire alla grande. La vera grande decisione tocca, come è giusto che sia, ai padroni della squadra. A loro la scelta sul manico, sui manager. Il nuovo corso è giusto affidarlo a Montella, Pradè e Masià, oppure no? Poiché il lavoro di ricostruzione bisogna iniziarlo già a gennaio. Non c'è un'eternità a disposizione per questa difficile scelta, che se toccasse a noi sarebbe positiva, ma con un distinguo. L'allenatore campano deve imparare a difendere le scelte dei suoi manager, utilizzando i giocatori che questi gli portano. Oppure è meglio che si opponga onestamente e subito alle scelte tecniche che essi fanno. Il boicottaggio interno nei club, così come nelle famiglie, porta soltanto disastri.
E questo era il parere di Stefano Prizio. Una cosa è certa, in questo momento in casa Fiorentina sono molte le questioni inerenti il futuro da sciogliere, non solo legate poi ai rinnovi dei quali si è parlato moltissimo negli ultimi tempi, Neto e Aquilani soltanto per citare i due più pressanti o comunque più vicini alla scadenza, ma si è parlato molto dei contratti degli stessi Babacar, Bernardeschi, c'è un direttore sportivo come Daniele Pradè che andrà a scadenza. C'è un direttore tecnico come Edoardo Massià, sul quale si è detto poco, perché francamente rispetto a Pradè la situazione sembra essere diversa, ma per il quale non mancano le voci, cioè è qualche mese che leggiamo che comunque Massià è nel mirino di tanti.
Valencia e Barcellona su tutti.
Ecco, insomma, quindi su questo sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Stefano, cioè che da gennaio, o se possibile ancora prima, bisognerà cominciare a prendere decisioni definitive e importanti per progettare quello che si vuole fare nella prossima stagione, perché è vero che da un lato può sembrare presto, gennaio saremo soltanto alla fine del girone d'andata, è altrettanto vero, e ce ne siamo accorti tante volte qui a Firenze, che che il tempo nel calcio ha tutt'altre scadenze, no Giovanni?
Sì, sì, d'accordo su tutto, però sai cosa penso? Che servono le partite, cioè non ne possiamo più di stare senza partite e vittorie da commentare, perché poi gli argomenti sono effettivamente tanti, ma vanno ad accavallarsi e aumentano i problemi, perché poi è chiaro, vai a pensare ai contratti, vai a pensare
indubbiamente
a quello che
io però funziona. Francamente mi auguro che non si faccia il bis come quest'anno, cioè che dal 1 febbraio al 30 maggio resti un punto interrogativo sul futuro del direttore sportivo, per dirtene
Lo so, sono d'accordo con te, però mi sembra che su questo nell'altro, La Fiorentina abbia dei tempi più da azienda normale, no? Cioè si conclude un contratto e a un certo punto poi vai a parlare di quello dopo, invece qui devi sempre a un anno o due dalla fine del contratto andare a prolungarlo. Insomma, mi sembra un discorso vecchio da un certo punto di vista, perché effettivamente ci ritroviamo tutti gli anni, una volta un giocatore, una volta l'allenatore, una volta il direttore sportivo, però sui contratti ogni tanto, insomma, anzi spesso si ragiona così,
un po' d'anticipo, forse un po' più d'anticipo,
alla fine contano solo
poi
risultati.
È chiaro che se,
cioè, se la Fiorentina fosse quarta
otto,
ora,
esatto,
stai a parlare non del contratto di Pradè, ma stai a parlare di una squadra che può andare in Champions, di quanti soldi potrebbero portare i soldi, appunto la Champions, di quanti calciatori sarebbero attratti dal progetto Viola, che continua ad essere terzo, quarto, terzo, eccetera eccetera.
Però lo stesso Pradè l'altro giorno disse che la Fiorentina e lui anche stanno già lavorando per il prossimo anno.
Sì, sì,
io me l'auguro.
Però secondo me era più un discorso legato ai calciatori da comprare eventualmente che ai contratti in essere, soprattutto il suo. Ha detto anche più volte: io non ho problemi a lavorare in scadenza, l'ho sempre fatto.
Nel frattempo, in casa Verona, Mandorlini ha ritrovato Alfredson, Ionita e Obadi dopo i vari impegni con le nazionali. Io francamente sto Obadi mi sfuggiva.
Ho visto giocare in termini
è
centrocampo.
È il pupillo di Sardelli invece.
Obadi?
Pupillo o Obadi? Eccessivo. Non lo so, forse Obadi.
Obadi.
Lo sapevo che lo dicevi. Interno di centrocampo, ha giocato titolare soprattutto le prime gare del Verona, poi un po'.
E potrebbe proprio giocare con Taxidis e Alfredson. Vediamo un po'. Secondo me è interessante anche Ionita tra i volti nuovi del Verona. Poi invece abbiamo più volte detto che almeno fino ad ora più Saviola di Marquez hanno abbastanza deluso. È chiaro che il pericolo principale resti sempre Luca Toni, che anzi probabilmente vorrà fare molto bene contro la Fiorentina. Nel frattempo ieri in sede a Milano alla Gazzetta dello Sport, ve l'abbiamo fatto sentire, è stato premiato Totti col premio intitolato a Giacinto Facchetti, ma erano presenti molti volti noti del mondo del calcio, a cominciare dal presidente del Verona Setti, che ha un obiettivo abbastanza chiaro per la sfida con i Viola. Ce lo sentiamo, Gianlu?
Presidente Setti, un Verona senza Iturbe, senza Giorginio, senza Romulo, che pure ha determinato indirettamente l'esonero di Mazzarri, vuol dire che state facendo bene anche quest'anno.
È un anno le facciamo fuori, l'anno scorso quello della Lazio, quest'anno no, vabbè. No, sta andando abbastanza bene, dai, non ci lamentiamo, insomma, diciamo che il campionato è in linea con quello che sono i nostri obiettivi, e credo che se continuiamo così va bene, insomma, ecco, magari qualche vittoria in più, qualche gol in meno, però insomma domenica c'è una partita che ci fa comodo, perché incontriamo una squadra che anche lei non è messa benissimo in salute, però è una squadra forte che ha molta più potenzialità, quindi noi però giochiamo in casa e vogliamo vincere, quindi domenica ci aspetta questo compito.
L'idea è sempre quella di raggiungere quanto prima la fatidica quota e poi togliersi qualche altra soddisfazione?
Sì, credo che l'ho detto e ripetuto mille volte, questa è una squadra che è molto quadrata, quindi secondo me nel un po' un diesel, diciamo, quindi nel proseguo del campionato può dire la sua, quindi prima raggiungiamo la salvezza, poi dopo vediamo.
Trasport di Radio Blu.
Buonasera Francesco Matteini. Ciao Francesco.
Ciao, buonasera agli ascoltatori.
Stavo tenendo d'occhio Viola Amore e Fantasia, il tuo blog, ti vedo soddisfatto da quella che è la conferenza stampa di Mario Gomez, è piaciuto molto anche a me, ma volevo capire se hai un po' sbollito, perché nella scorsa settimana ti ho visto molto poco convinto della politica comunicativa della Fiorentina, tra le scuse di Ilicic, le parole di Pradè arrivate con un po' troppo ritardo. Sembra che sotto questo profilo forse non si sia imparato troppo dal passato.
No, e credo che da questo punto di vista anche la conferenza stampa di Gomez sposti poco, nel senso che la buona riuscita dipende molto dal soggetto. Gomez è una persona intelligente che sa rispondere bene, che si è adeguato molto bene imparando subito la lingua locale, cosa che altri giocatori magari non fanno, e che dimostra, nonostante sia un tedesco, di avere anche un po' di umorismo, no? Che non guasta mai, di autoironia, sì. Quando ha risposto sì sì, mi fanno i complimenti che parlo bene italiano, preferirei avere i complimenti perché faccio gol. Quindi è uno che non, diciamo che si prende anche in giro da sé, cioè è una dimostrazione di intelligenza questa. Quindi ecco perché mi è piaciuto Gomez oggi. Sul discorso della comunicazione della Fiorentina resto un po' perplesso, perché tutte le volte mi sembra che si facciano degli errori, poi naturalmente ognuno la vede dal suo punto di vista, ma secondo me una cosa come fare chiedere scusa a Ilicic 4 giorni dopo il fatto,
peraltro in quel modo,
poi in quel modo, così come dire, ma insomma se qualcuno vuole che mi scuso, vabbè, facciamone a meno di quelle cose.
Saluto anche Filippo Grassia. Ciao Filippo.
Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Analizzando un po' la settimana che ci siamo lasciati alle spalle e questi giorni ancora a metà strada tra gli impegni delle nazionali, tutto sommato tornare in campo può essere una fortuna.
Ah sì, può essere una fortuna a pensare a quello che è successo a San Siro, dove l'Italia ha fatto una pessima figura e dove hanno fatto di peggio non solo gli ultras della Croazia, anche per motivi loro, ma anche per l'incapacità nostra, nonostante tutti i decreti d'Alfano, di riuscire a evitare l'ingresso negli stadi di fumogeni, petardi, bombe carta. Tanto è vero che io penso che l'UEFA una sanzione all'Italia sotto questo aspetto la prenderà. Si torna a giocare e i motivi di interesse sono tanti, a cominciare dal ritorno di Mancini alla guida dell'Inter, ma sul piano più strettamente viola sono anche curioso di vedere quante e come sono servite queste 2 settimane per riportare la squadra giriata a un buon livello di performance e soprattutto a ritrovare quell'identità che quest'anno è parsa avere solamente in un paio di occasioni in Europa League.
Francesco, queste 2 settimane non so che idea ti sei fatto tu, soprattutto su Marin, te lo aspetti un contributo maggiore anche da parte del tedesco?
Sì, me lo aspetto, spero anzi che quello di Marin sia il nostro jolly, perché a questo punto non abbiamo altre carte da giocare, diciamo la rosa in un modo o nell'altro è stata provata tutta, qualcuno con risultati migliori, altri peggiori, qualcuno Montella lo vede più, altri lo vede meno, l'unico che ancora effettivamente abbiamo visto solo per mezz'ora, quella mezz'ora col PAOK, a me è piaciuta moltissimo, però certo è proprio un guizzo, ecco, l'unico che ci rimane da provare davvero e che è in un ruolo molto importante è proprio Marin, e ogni tanto magari un colpo di fortuna anche noi troviamo un giocatore che ci risolve improvvisamente la stagione. Io ancora ci spero fino a prova contraria.
Non so invece se speri in un eventuale arrivo di Giovinco a gennaio.
Ma io di chi arriva a gennaio devo dire ora come ora spero di non doverne parlare, perché io spero che a gennaio, di qui a gennaio, cioè la stagione non è chiusa, ci sono ancora 5 partite di campionato, ci sono 2 partite di Europa League, Io spero che a gennaio non ci sia bisogno proprio che arrivi nessuno, perché spero che Gomez sia tornato a fare Gomez, che Marin sia appunto il nostro Jolly, che Babacar continui a fare bene, che Cuadrado si riprenda, spero, tutto queste speranze. L'unico sulla quale non ho molte speranze è Ilicic, ma poi insomma tutti gli altri sì, e quindi spero che non ci sia proprio bisogno di nessuno, perché magari ci diranno anche che dopo poco potremmo riavere perfino Rossi.
Anche perché, qui mi sposto da Filippo, mi è parso di capire anche attraverso le parole di Pradè degli scorsi giorni che l'obiettivo in casa fiorentina, al di là del vendere gli esuberi che ci sono in rosa, è anche quello soprattutto di cercare di recuperare alcuni elementi della rosa di Vincenzo Montella, alcuni in particolar modo come Joaquin, come Richards, come Badel. Non so che idea ti sei fatto tu, Filippo, se secondo te qualcuno di questi giocatori che Montella effettivamente ha utilizzato un po' meno ancora hanno o possono dimostrare di essere da Fiorentina.
Ma facciamo una premessa innanzitutto, cioè che la campagna acquisti estiva è stata veramente ai minimi termini e che Montella si ritrova in rosa 33 giocatori dei quali almeno, di cui almeno 10 sono in sovrappiù, e quindi la società a gennaio cercherà di cedere magari in prestito o in via definitiva se possibile alcuni di questi giocatori che sono in esubero, anche per evitare quei mugugni che poi sono fisiologici all'interno dello spogliatoio da parte di chi il campo non lo vede mai. È certo però che Montella deve dare una fisionomia alla squadra, perché finora io non ho capito come lui voglia affrontare il campionato, perché ho visto Cuadrado spesso e volentieri fuori posizione, lo stesso anche di Borja Valero, abbia il coraggio di far giocare Cuadrado, Gomez e Babacar anche per mettere un po' paura al reparto difensivo del Verona, che non è eccezionale, però poi quando la squadra scaligera la palla tra i piedi diventa temibile. Ecco, mi auguro che da queste due settimane soprattutto Montella abbia recuperato le idee, non abbia finito di incartarsi e dia appunto identità alla squadra. Vuole giocare a tre, benissimo, che giochi a tre e non se ne parli più, però non si può ritornare sempre sui propri passi e rivedere delle partite con il Napoli e con la Lazio al netto degli infortuni e dei pali sempre gli stessi benedetti errori in fase difensiva.
Francesco, a proposito, che Montella ti aspetti più che Fiorentina ti aspetti alla ripresa? Perché poi Montella non lo sentiamo praticamente dal dopo gara di Napoli.
Spero di trovare un Montella sereno, perché ultimamente mi sembrava che questa
meno sensibile
l'avesse persa, ecco. Sì, meno diciamo sereno, rasserenato, che questi 15 giorni, anche se sono arrivati dopo una sconfitta e non si sta mai bene fermi in attesa, quando si è perso si aspetta di ritornare in campo per sperare subito di rovesciare la situazione, ecco, però spero che sia riuscito a recuperare un po' di serenità e questa serenità l'abbia trasmessa anche alla squadra, perché in queste situazioni questo è il ruolo di un allenatore veramente bravo.
Francesco, grazie, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
E restando proprio su Montella, Filippo, ci hai già detto più o meno quelle che sono le tue aspettative per la ripresa del campionato, ti chiedo secondo te se può cambiare qualcosa in quelle zone che interessano anche la Fiorentina, quindi eliminando purtroppo diciamo anche i primi tre posti, però contando anche il cambio di panchina in casa Inter, se ti aspetti una Fiorentina in grado di recuperare terreno.
Ma io mi auguro che la squadra viola ce la faccia, però deve riprendere a fare gioco e soprattutto deve riprendere a mostrare un reparto di centrocampo all'altezza degli anni passati, perché quello che è venuto meno al di là di tutto è proprio il centrocampo, dove alcuni giocatori stanno fornendo un rendimento inferiore all'attesa, mi riferisco a Borja Valero, ma mi riferisco anche a Pizzarro e all'ultimo Aquilani, e poi al fatto che, non so, Badeli insomma non stia confermando niente di quanto aveva fatto vedere di buono in un campionato difficile come quello tedesco. è difficile dare un giudizio assoluto sui singoli, perché è tutta la Fiorentina che sta giocando al di sotto della sufficienza e solo Astrazzi esprime quanto può fare. Sì, può darsi che abbia ragione Francesco, che se Montella recuperasse l'antica serenità probabilmente può anche trasmetterla alla squadra, però mi auguro che lui abbia delle idee chiare anche sui giocatori che deve mettere in campo. A dire la verità, io non ho capito perché lui ha preferito Alonso a Pasquale.
Sì.
E questo mi fa pensare che qualcosina ci sia stato tra i due, dico tra Pasquale e Montella, perché Cuadrado ha vagato per il campo in posizioni che non sono quelle abituali, e anche perché fino a quando non si è purtroppo fatto male non ha dato spazio a Bernardeschi. So per certo che la Fiorentina nel futuro guarderà con maggiore attenzione al settore giovanile e cercherà di essere molto più italiana di quanto lo sia tuttora. Questo è un segnale sicuramente importante, e certo bisognerà capire che cosa succederà a dicembre, anche perché la proprietà sarà costretta ad una ricapitalizzazione importante dopo aver tenuto Cuadrado, aver infoltito la rosa, per cui o si cedono quei 10 giocatori di cui parlava all'inizio del collegamento, oppure sarà difficile per i dirigenti riuscire a rinforzare la squadra con persone importanti. Ribadisco concetto che poi a mia volta avevo imparato da Boniperti, che è preferibile acquistare un solo giocatore ma buono piuttosto che 2, 3, 4 che poi non fanno la differenza e non servono alla causa. Mi sembra invece che Pradè e Macia, dopo aver cominciato alla grandissima la loro avventura a Firenze, anche loro si siano incartati in tutta una serie di acquisti che poi sono stati anche sufficientemente onerosi. E non dimentichiamo che se la società ha potuto portare a casa delle importanti plusvalenze, lo deve al lavoro fatto negli anni passati da Pantaleo Corvino.
Filippo, grazie mille, buona serata.
Arrivederci a voi.